E invece, visto che questa è una lezione isolata, in sostanza finiamo l'argomento dell'altra volta, cioè vediamo i quaternioni e come i quaternioni descrivono la geometria di R3 ed R4. Allora, comincio con un attimo di riassunto. Allora, definizione di per sé è semplice, cioè i quaternioni per definizione sono uno spazio vettoriale di dimensione 4 generato da 1ijk, spazio vettoriale su R di dimensione 4, quindi la somma è la somma come spazio vettoriale. E l'idea di Hamilton è di dargli struttura di corpo, corpo vuol dire campo non commutativo, usando naturalmente proprietà associativa e distributiva e tutto, e questa regola, I alla seconda, J alla seconda, K alla seconda e anche IJK fanno meno 1. Queste regole sono sufficienti per dire come si moltiplicano tutti i generatori tra di loro, e precisamente si moltiplicano così. Quando fate I moltiplicato J viene K, e nell'ordine ciclico vengono così. I per J fa K, J per K fa I e K per I fa J. Invece, al contrario, cambiano segno. Se fate J moltiplicato I, viene meno K, perché va in senso antiorario. Se fate I moltiplicato K, viene meno J, e se fate, cosa manca? K moltiplicato J, viene meno I. Queste regole implicano l'intera tabellina di moltiplicazione, e dopo si controlla la mano effettivamente che distributive associative vi danno tutte le proprietà che volete, tranne ovviamente la commutatività, perché qui sui generatori è già violata. I per J non è J per I. Ok, allora naturalmente i quaternioni in modo esplicito si scrivono come insieme A più IB più JC più KD, dove ABCD appartengono ad R, e la moltiplicazione è quella definita nel modulo di prima, quindi non la scrivo neanche. Vale la pena, ve l'ho già detto ma lo ricordo, allora chiamiamo H0 per definizione lo spazio generato da 1 dentro i quaternioni. Questo è un sottocampo. È un sottocampo isomorfo a R. Quando la moltiplicazione è ristretta ai reali, è esattamente la moltiplicazione di numeri reali. E chiamiamo H' per definizione la parte generata da IJK, e questo è un sottospazio vettoriale di dimensione 3. Sottospazio vettoriale di dimensione 3 su R. Naturalmente non è un sotto nient'altro, non è un sottocorpo, non è un sottoanello, perché non è chiuso per il prodotto. Però, naturalmente, è facile capire che H è isomorfo come spazio vettoriale alla somma diretta, H0 somma H'. Ovviamente, perché mettete insieme 1 e IJK sono una base. Quindi questa è una somma diretta. E in questa somma diretta ogni quaternione, allora chiamiamo qui quaternioni, quindi una cosa tipo A più IB più JC più KD, corrisponde a una coppia, la parte che si chiama reale e la parte che si chiama immaginaria. IB più J, C più KD, e possiamo scriverlo anche come A virgola V, dove A è un numero reale e V è un vettore di R alla terza. Quindi in sostanza questo qua è isomorfo a R, somma diretta, con R alla terza, come spazi vettoriali. Però isomorfismo come spazi vettoriali. E il prodotto di H visto in scriviamo sempre H0 somma H' perché è più intrinseco, è dato da questa regola. Se prendete A è un vettore e lo moltiplicate per B è un altro vettore, ecco B forse è un po' sbagliato da scrivere, diciamo A' è un altro vettore V'. Questo vorrebbe dire prendete il quaternione A più IB più IC e lo moltiplicate per quell'altro. Quello che viene come risultato è A per A' meno V scalare V', virgola, e poi fate A per V' più A' per V, che è un vettore, più V vettore V'. Questa è l'operazione di prodotto vista quando decomponete i quaternioni, parte reale e parte vettoriale. Allora, tanto per dargli un nome, questo lo chiamiamo parte reale e questa parte vettoriale. O immaginaria. E questa formula si può vedere in vari modi, in modo più semplice ovviamente è quello esplicito, cioè fate il conto sul prodotto di due quaternioni, vedete cosa viene, il primo vettore, quello che moltiplica i, j, k, e l'altro modo è di accorgervi che le operazioni che facciamo con i quaternioni, cioè con i generatori, queste operazioni qui, unite a questi quadrati, sono esattamente le stesse cose che fanno la base canonica di R3, E1, E2, E3, facendo il prodotto scalare, cambiato di segno, E1 per E1, prodotto scalare fa 1, qui fa meno 1, e I per J uguale K è esattamente il prodotto vettore, E1 per E2 fa esattamente E con 3, E2 per E3 fa E con 1, e così via. Quindi si può vedere sia direttamente esplicitamente sul calcolo sia ragionando sul fatto che quelle operazioni noi le abbiamo già incontrate per quei generatori. Osservazione da fare subito: se proviamo a moltiplicare 0, un vettore moltiplicato 0, un altro vettore, il risultato che cos'è? È meno v scalare v doppio, virgola, v vettore v doppio. In particolare, naturalmente, i quaternioni contengono tutte le operazioni che conosciamo su R3. Contengono il prodotto scalare vettore, vettore vettore, prodotto vettore. E in particolare, 0, v, prodotto scalare 0, se stesso, è meno v scalare v, virgola, 0. E se poi la norma del vettore v, cioè v scalare v sotto radice, è 1, allora avete che 0v moltiplicato 0v è uguale a meno 1. Cioè l'equazione x alla seconda è uguale a meno 1 in h ha infinite soluzioni. Cioè un polinomio di secondo grado che ha infinite soluzioni. Invece se cercate x alla seconda uguale a 1 in H, ha solo due soluzioni. Quindi il fatto di essere un corpo non commutativo rovina completamente la teoria dei polinomi. Polinomi di secondo grado possono avere due soluzioni, possono avere infinite soluzioni. Non c'è un solo zero, non ci sono solo due zeri di solito. Da un punto di vista algebrico, diciamo, i quaternioni sono una cosa abbastanza sofisticata. Ok, allora queste sono le cose che avevo già detto, quindi ve lo ricordate un po' velocemente. Passiamo alle cose nuove. Vi ho detto che è un corpo. Per essere un corpo deve avere un prodotto, non necessariamente commutativo, ma deve avere gli inversi. Non vi ho fatto vedere che ha gli inversi. Si può fare come nel caso complesso, cioè scrivere esplicitamente che è l'inverso e poi calcolare. E si può fare come nel caso complesso, cioè in modo più intelligente, definendo una funzione che è la funzione coniugato. Allora, in H abbiamo una funzione che è il coniugio, che manda H in H e manda un quaternione Q. Q lo possiamo scrivere adesso come A più IB più JC più KD, o anche come parte reale più parte vettoriale, dove il vettore V è ABC, BCD. Ok? E conviene sempre usare entrambe le notazioni a seconda di quello che dovete calcolare. Allora, questa operazione che fa il coniugio, semplicemente come nel caso reale, complesso, rovescia la parte immaginaria. Cioè, questo diventa A meno IB meno IC meno ID. Se volete, corrisponde ad A e il vettore meno V. E come nel caso di C, corrisponde al fatto che scegliere una radice di meno 1 o scegliere l'opposta è lo stesso, ovviamente. Qui di radici ne abbiamo in abbondanza, rovesciamo tutto. E quali sono le proprietà di questa operazione? E naturalmente, se fate Q1 più Q2, viene Q e coniugate, viene la somma dei coniugati. E se cercate quelli che sono uguali al loro coniugato, capita se e solo se il quaternione è del tipo A,0, cioè diremo che è un quaternione reale. Invece un quaternione è uguale a meno il suo coniugato se e solo se il quaternione è del tipo 0,V, e allora diremo che è un quaternione immaginario. Come nel caso reale. Se la parte reale è 0, diremo che è puramente immaginario. La cosa più interessante è che cosa succede per Q1 moltiplicato Q2 quando fate il coniugato. Ecco qua bisogna stare attenti, perché nel caso complesso viene il prodotto dei coniugati. E qui bisogna stare attenti perché il prodotto non è commutativo. Allora bisogna controllare, e il risultato è che viene il prodotto dei coniugati nell'ordine scambiato. Ok, l'osservazione principale, allora questo è un piccolo esercizio. Fate proprio il prodotto e vedete che dovete scambiare i coniugati. È più facile farlo con la coppia reale vettore. Piccola osservazione, per ogni quaternione Q, se fate Q moltiplicato per il suo coniugato, viene un numero reale positivo. naturalmente potete farlo esplicitamente, vediamo se possiamo farlo così. A virgola un vettore moltiplicato per A virgola meno quel vettore. Allora che cosa succede? C'è A meno V scalare meno V, virgola, e poi c'è A che moltiplica meno V più A che moltiplica V più V vettore meno V. Allora viene A più V scalare V e poi questo si cancella e questo fa 0 perché il prodotto vettore di un vettore con se stesso fa 0. Se due vettori sono dipendenti il risultato è 0, quindi questo è 0. Quindi in morale il risultato è un numero positivo che è una somma di quadrati. Viene A alla seconda più B alla seconda più C alla seconda più D alla seconda. Reale positivo. E Q bar è uguale a 0 se e solo se ABCD sono 0, se e solo se il quaternione è uguale a 0. Una somma di quadrati reali è 0 solo se tutti i termini sono 0. Allora, naturalmente questo somiglia molto alla teoria delle norme per i numeri complessi, quindi definiamo che la norma di un quaternione, due punti uguale, è la radice quadrata di Q moltiplicato per Q coniugato. E notate in particolare Q e Q coniugato commutano tra di loro. La somma non si accorge se li mettete a destra o a sinistra. Allora questa è una funzione che va dai quaternioni nei reali maggiori o uguali di 0, che manda un quaternione nella sua norma e che ha ovviamente le proprietà, la norma di Q è uguale a 0 se e solo se il quaternione Q è uguale a 0. Il prodotto Q1 per Q2, e fate la norma, viene la norma di Q1 che moltiplica la norma di Q2, è moltiplicativo. Notate che questo non è del tutto banale, perché quando fate Q1, Q2 in norma, diciamo al quadrato, cos'è che sarebbe? Q1 per Q2 che moltiplica Q1, Q2 coniugato. Qui è fondamentale che sia Q1, Q2 e poi qua c'è Q2 coniugato per Q1 coniugato, perché prima fate questo prodotto e viene la norma alla seconda di Q2 che è un numero reale, quindi lo potete portare davanti e dopo vi resta quell'altro. D'accordo? È importante che il coniugato, questo è un numero reale, quindi quando lo moltiplicate potete spostarlo dove volete. E questo è quello che ci interessa. Poi ci sarebbe anche la proprietà, naturalmente, che cosa sarà la norma di Q1 più Q2. Allora questa ve la immaginate, sarà la disuguaglianza di triangolare. Dunque, a cosa serve tutto questo? Serve intanto per una curiosità, diciamo, di tipo puramente aritmetico. Se guardate la formula della norma, questa vi dice in particolare che se avete la norma di un quaternione sarebbe la somma di quattro quadrati. A4 più B quadro più C quadro più D quadro che moltiplica A primo alla seconda più B primo alla seconda più C primo alla seconda più D primo alla seconda. Giusto? Quello che avete da questa parte elevate al quadrato. E questo vi dice che è la norma di un quaternione, cioè che è la somma di quattro quadrati. Cioè questa cosa vi sta dicendo che in modo puramente generale, se avete la somma di quattro quadrati e la moltiplicate per la somma di quattro quadrati, il risultato è una somma di quattro quadrati, da un punto di vista puramente aritmetico. Cioè questa è una formula aritmetica con tutte quelle incognite, diciamo quelle variabili, che vi dice se moltiplicate la somma di 4 quadrati per la somma di 4 quadrati, il risultato è esattamente una somma di 4 quadrati. E naturalmente, quindi questo dice, una somma di 4 quadrati moltiplicato per una somma di 4 quadrati è una somma di 4 quadrati. E questa formula voi la conoscete già per la somma di 2 quadrati. Se fate a quadro più b quadro che moltiplica a prima alla seconda più b primo alla seconda, voi sapete che è la somma di 2 quadrati. Perché lo sapete? Perché è la formula del prodotto delle norme dei numeri complessi. Fate z1 per la norma di z2, viene la norma di z1 per z2. Però qui vedete che è un po' complicato, qui c'è a per a', la parte reale, meno bb', mi sembra la parte immaginaria. E qua c'è ab' più a'b. Quindi dai numeri complessi viene fuori una formula del tipo il prodotto della somma dei due quadrati è una somma dei due quadrati, proprio in modo astratto come incognite, coefficienti liberi. Dai quaternioni viene fuori la formula per i 4 quadrati. Naturalmente dai numeri reali viene fuori la formula per i 2 quadrati, cioè se avete a quadro b quadro è uguale ad ab al quadrato. Cioè se moltiplicate un quadrato per un quadrato viene un quadrato. Questo è un po' stupido. Allora, curiosità aritmetica, potreste chiedervi per quali somme di quadrati vale una cosa del genere. Per esempio, qui mancherebbe la somma di 3 quadrati. Se prendete una somma di 3 quadrati, la moltiplicate per una somma di 3 quadrati e fate tutto lo sviluppo. È vero che viene una somma di 3 quadrati un po' complicati? E guardate che queste formule sono complicate a priori, perché per esempio il primo quadrato qui è a per a' meno bb' meno cc' meno dd'. Questo qua non ve lo scrivo neanche, ma potete vederlo. Ecco, il risultato è che queste formule ce ne sono pochissime, ce ne sono solo quattro. Un quadrato funziona, due quadrati funziona, quattro quadrati funziona, otto quadrati funziona. E basta. E questo è legato al fatto che esistono queste algebre. L'algebra reale, complessa, quaternioni e ottonioni di Cayley, sono le uniche algebre reali esistenti, sono sporadiche. In altre dimensioni non si può dare struttura di corpo. E di conseguenza non vengono fuori formule con le norme, di conseguenza non possono essere vere formule di questo tipo. E morale vale anche per 8 quadrati perché esistono gli ottonioni di Cayley, ma non per altri numeri. Per esempio la somma di 3 quadrati moltiplicata per la somma di 3 quadrati non è una somma di 3 quadrati da un punto di vista proprio astratto con le variabili. E si può dimostrare in effetti che queste quattro sono le uniche algebre reali che ammettono una struttura di moltiplicazione abbastanza buona da essere algebre normate. Invece nei casi di R alla N con N diverso da 1, 2, 4, 8 è proprio impossibile mettere una moltiplicazione in modo che venga fuori una norma. Non è complicatissimo da dimostrare, ma non è neanche semplice. Ok, a parte questa curiosità, cosa facciamo con le norme? E diciamo che ci sono gli inversi. Con questo possiamo trovare gli inversi moltiplicativi in H. In che modo? Siccome Q che moltiplica Q bar è uguale a modulo di Q alla seconda, che è un numero reale positivo, diverso da 0 se Q è diverso da 0, allora Q che moltiplica Q Q bar diviso la norma di Q alla seconda è uguale a 1. Dunque, se Q è diverso da 0, abbiamo che Q alla meno 1 è esattamente Q bar diviso la norma di Q al quadrato, cioè è Q bar diviso Q per Q bar. Notate che posso metterlo al denominatore perché è un numero reale, l'inverso dei numeri reali lo so fare, non c'è problema. E quindi questo vi dice essenzialmente che ogni quaternione non nullo ha un inverso moltiplicativo. Questa era l'unica proprietà di corpo che non era ovvio. Allora possiamo trovare gli inversi moltiplicativi in H e possiamo definire i quaternioni unitari. Perché come nei numeri complessi, quando avete la norma, guardate i numeri complessi di norma 1, quelli hanno una proprietà speciale. La moltiplicazione per quelli fa le rotazioni del piano. Quindi qua andiamo a guardare i quaternioni unitari. Allora si chiamano H con 1 in testa, all'apice, da non confondere con H'. H' erano i quaternioni immaginari, ok? Invece questi sono i quaternioni unitari. I quaternioni unitari per definizione sono i Q appartenenti ad H, tali che la norma di Q è uguale a 1. Allora potete pensargli come gli A più IB più C, pardon, più IB più JC più KD, tali che A quadro più B quadro più C quadro più D quadro è uguale a 1. Allora è l'ipersfera unitaria in dimensione 4. Sfera unitaria in R alla quarta. Ok? Oppure potete pensarli come A virgola un vettore V con la proprietà che quando fate A alla seconda più la norma di V alla seconda, cioè V scalare V, questo fa 1. Allora questo non sembra particolarmente interessante, ma si può scrivere meglio. Siccome la somma di due numeri reali fa 1, vuol dire che uno è un coseno e l'altro è il seno di un angolo. Quindi si può scrivere come coseno di un angolo teta, virgola, e poi un vettore la cui norma è il seno dell'angolo. Quindi scriviamo il seno di teta che moltiplica un vettore U, dove la norma del vettore U è uguale a 1. Ecco, H1 è un sottoinsieme di H, naturalmente non è sottospazio vettoriale, esattamente come S1 non è un sottospazio vettoriale di C, e non è un sottospazio vettoriale, per esempio, non contiene 0. Ma non contiene neanche la somma di due elementi, la somma di due elementi va fuori dalla sfera, ma è un sottogruppo moltiplicativo. E permette di fare una decomposizione di quaternioni simile a quella che si fa sui numeri complessi. Ogni numero complesso lo scrivete come la sua norma moltiplicato per un numero unitario e permette di fare la decomposizione polare. Cioè ogni quaternione Q appartenente ad H si scrive come la norma di Q che moltiplica Q diviso la norma di Q. Allora la norma di Q è un numero reale e Q diviso la norma di Q è un quaternione puramente immaginario. Naturalmente questo va bene tranne che per zero. Il quaternione è zero, e lui è zero che moltiplica qualunque quaternione immaginario, come per i numeri complessi. Quindi questo vi scrive che H invertibile, cioè H diverso da zero, è isomorfo ad R maggiore o uguale di zero moltiplicato per H1. Ogni quaternione Q diverso da zero è una coppia fatta dalla sua norma e dal quaternione unitario che lui rappresenta. Non credo che mi serva altro per fare la geometria, però già che siamo a parlare di funzioni, naturalmente usiamo anche le funzioni da H verso i numeri reali, che è la parte reale del quaternione. Da H verso i quaternioni immaginari, che è la parte immaginaria di quaternioni. E qui quando avete un quaternione lo scrivete come A virgola il vettore, la parte reale del quaternione è A, la parte immaginaria del quaternione è Se scrivete il quaternione come A più IB, eccetera, eccetera, questo è A e questo è IB più JC più KD. E sappiamo già che la somma diretta di questi due fa H. E però notate che questa è una mappa Mi sto chiedendo se è una mappa di campi, di corpi. Rispetta certamente la somma, rispetta il prodotto. E questa rispetta certamente la somma, cioè un'applicazione lineare. Non c'è nessuna speranza qui che rispetti il prodotto, naturalmente. E potete vedere naturalmente anche il viceversa, cioè da R verso H c'è un'applicazione che vi manda un numero reale nel quaternione x,0, cioè parte reale, e quaternione immaginario vi manda un qualunque vettore v in 0,v. E questa mi aspetto che sia una mappa di campi. Morfismo di corpi, cioè che il prodotto di numeri reali vada nel prodotto di numeri reali. Invece questa no, mi aspetto solo che sia una mappa di spazi vettoriali. Quindi con queste mappe bisogna stare un po' attenti, è come con i numeri complessi, solo che è ancora un pochino più complicato. Poche di queste mappe rispettano l'operazione di prodotto. E non che ci interessi molto, e quando ne avremo bisogno ce ne accorgiamo subito. Ultima curiosità prima di passare alle cose serie di geometria. In un certo senso uno potrebbe accorgersi che i quaternioni sono Noi preferiamo vederli come un numero reale e un vettore, spazio di dimensione 4. Uno potrebbe anche dire è uno spazio di dimensione 4, quindi sono due spazi di dimensione 2, sono due copie dei numeri complessi. Se pensate come si passa da R a C, C è semplicemente una somma diretta di due copie di R, solo che è generata da 1 e da un immaginario di quadrato meno 1. E se pensate ai quaternioni, i quaternioni potreste pensare come due copie di C. E potreste pensare come C somma C, in cui qua mettete A più IB. E come secondo elemento inventate altre due variabili. Diciamo che A più IB più C più ID e la moltiplicate per un numero J. Allora viene A più IB più, d'accordo, J per C e più I per J, che sarebbe K, che moltiplica D. Allora, questo è effettivamente venuto fuori il quaternione. Cioè uno potrebbe pensare che i quaternioni possono nascere semplicemente facendo una somma diretta di C e mettendo un'operazione in un modo un po' astuto, d'accordo? E non è questo il modo in cui li useremo, ma si può fare. I quaternioni si ottengono duplicando C, esattamente come C si otteneva duplicando R. E solo che in questo modo uno potrebbe pensare, beh, allora dopo faccio H somma diretta H, spazio di dimensione 8, questi sono gli ottonioni di Hamilton, in effetti, gli ottonioni di Cayley. E uno potrebbe dopo pensare, beh, allora faccio O somma diretta O e vengono cose di dimensione 16 e dopo di dimensione 32 e così via. Il punto è che è sempre più difficile mettere una moltiplicazione e quando si mette la moltiplicazione giusta ha sempre qualche proprietà in meno. R è un ottimo campo, C ha già perso qualche proprietà perché ha perso l'ordine, Hamilton ha perso la commutatività, gli ottonioni di Cayley non si studiano perché perdono l'associatività, è un'algebra, si può scrivere una moltiplicazione ma non è associativa e quindi è molto difficile fare i conti perché non potete cancellare le parentesi, è un'algebra che si chiama alternativa, cioè una proprietà di associatività debole. A per A per B è A per A per B. Ma se fate ABC non potete cambiare parentesi. E quando si passa, questo si studia ancora, si chiamano i sedioni, in italiano sedicioni, bisognerebbe dire, e quello lì ha perso anche gli inversi, non ha più la proprietà di avere gli inversi. E quando si procede in questo modo, diciamo, si perde molto velocemente, tutte le proprietà algebriche vengono perse molto velocemente e non servono più a nulla. Le uniche cose che sono utili da un punto di vista serio, matematico, diciamo, sono i primi tre, reali, complessi e quaternioni. Gli ottonioni di Cayley sono una cosa abbastanza strana, sono studiati ma non particolarmente utili. Se dopo vi interessa capire perché, vi posso indicare un libro che vi fa tutta la storia di queste algebre. Ok, allora prima di passare facciamo un problema. Fattorizzazione di quaternioni. Questo è un problema apparentemente puramente algebrico, dopo rivediamo che in realtà l'abbiamo già incontrato in geometria. L'esercizio è ogni quaternione e tra parentesi unitario, se volete, si scrive come prodotto di tre quaternioni, e se era unitario li potete pigliare tutti e tre unitari, del tipo, allora Q qualsiasi, si scrive come scusate, non vorrei usare ABCD perché li ho usati per il quaternione generico, quindi sto pensando a che lettere usare. Lo scrivo in generale. H, ogni quaternione, quindi si scrive come prodotto di un quaternione generato da I e K, un quaternione generato da 1 e I e un quaternione generato da 1 e K. Cioè, ogni quaternione si scrive come prodotto, allora, X più K X' che moltiplica Y più I per Y' più, perdon, per Z più K per Z' con X X', Y Y' Z Z' reali. Oppure H si scrive anche come prodotto 1K che moltiplica 1J che moltiplica lo spazio generato da 1 e I. Allora, questo può sembrare più naturale perché usate tutti e tre i J e K, ok? In realtà la prima è più interessante perché usa solo I e K. Perché viene fuori J anche? Perché viene fuori per moltiplicazione. I per K vi darà J. Suggerimento. Noi sappiamo come invertire i quaternioni, quindi dato un quaternione Q uguale A più IB più JC più KD, cercare un altro quaternione, come lo chiamiamo? P. E come chiamiamo questo quaternione? Z più KZ'. Tale che quando fate Q e lo moltiplicate per P alla meno 1, lui si scriva come prodotto X più KX' che moltiplica Y più, cosa ho scritto? IY'. Naturalmente questo lo potete esplicitare perché è A più IB più JC più KD che moltiplica, qual è l'inverso di P? L'inverso di P abbiamo visto come si fa a calcolarlo, bisogna fare il coniugato diviso la sua norma, quindi viene Z meno KZ' diviso Z alla seconda più Z' alla seconda. Naturalmente, se pensate che sono di norma 1 è più facile, perché allora il denominatore non c'è. Allora, la domanda è trovare Z e Z' in modo che facendo questo prodotto venga una cosa che si fattorizzi nell'altro modo. Nell'altro modo si sa qual è il coefficiente reale, qual è di I, qual è di J, qual è di K, basta uguagliare i coefficienti e si trova quanto deve essere Z, Z' e anche X' Y, Y'. E questo è un puro esercizio di algebra, fattorizzazione di oggetti in un corpo. E naturalmente attenzione che non è commutativo, bisogna stare attenti. Bene, e passiamo alla geometria. Allora, dopo l'intervallo, passiamo alla geometria. H1 descrive le isometrie di R3 e di R4, cioè SO3 di R, SO4 di R. tra parentesi, similmente a come S1 contenuto in C, volevo dirvi questo prima di intervalli in modo che se volete ci pensate, descrive le isometrie di che cosa? Di R2. Perché descrive le isometrie di R2? Perché sappiamo che S1 dentro a SO2 di R, quando prendete un numero complesso unitario, è cos teta più I sen teta, lo mandate nella matrice cos teta sen teta meno sen teta cos teta, e questo è un isomorfismo di gruppi. Gruppi moltiplicativi, naturalmente. Quella è la matrice di rotazione nel piano e sappiamo che moltiplicare per un numero complesso dà esattamente una rotazione del piano complesso, che è R. Ecco, vogliamo fare qualcosa di simile usando i quaternioni per descrivere SO3 ed SO4. E questa è la principale applicazione dei quaternioni. Ecco, dopo l'intervallo vediamo come fare. E nel frattempo, durante l'intervallo, se volete, ho portato i compitini. Quindi chi vuole venire a prendere i compitini?
Se io dovessi descrivere, penso di dover descrivere una rotazione in H, cioè su quaternioni, okay. O comunque sia su uno spazio a quattro dimensioni, io penso,
H sono 0, 4.
Io penso a come avere due tipo per ora su una sfera, su un'ipersfera unitaria, okay. Io penso ad avere due circonferenze di R2, una ortogonale all'altra, in qualche maniera. Okay. Quindi due coppie di seno e coseno, la prima che mi descrive la posizione sulla prima circonferenza e l'altra coppia che mi descrive la rotazione nell'altra, cioè nell'altro cerchio. Okay. Quindi è come se dilatassi in un caso e poi iniziassi a ruotare. Okay. Non so se mi sono spiegato in maniera...
No, non è molto chiara l'immagine che ha. Perché quali sarebbero i due cerchi a cui fa riferimento?
Ma, cioè, tipo, semplicemente parlando in termini, tipo, io penserei al cerchio sul piano E1 e 2 e al cerchio sul piano E3 e 4.
Okay.
Okay. E quindi con la prima coppia descrivo la rotazione in E1 e 2 e con la seconda coppia in E3 e 4.
Okay. Però in questo modo ha descritto solo particolari isometrie di R alla quarta, okay. Quelle che mandano il piano E1 e 2 in se stesso, E1 e 2 in se stesso e 3 e 4
in se stesso. Ok, non E1 e 2, E3 e 4 anche combinazioni più esotiche.
Esattamente, quindi lì sta descrivendo qualcosa di particolare, molto particolare. D'altra parte, quando pensa ad R alla quarta è un prodotto R2 per R2, quindi anche quando pensa al cerchio unitario sul primo R2, sì. Il cerchio unitario sul secondo, là dentro c'è il prodotto dei due cerchi unitari.
Sì. Okay.
E il prodotto dei due cerchi è una superficie, un toro immerso in R4, sì. Quindi è più complicato, trovare, diciamo, in un toro un riferimento che faccia una descrizione ragionevole. E il punto è che per descrivere isometrie di R4, ma adesso lo vediamo, non bastano due angoli. Quello che serve sono i piani stabili e gli angoli. E questo è più complicato da descrivere perché non bastano due parametri, ne servono sei. Servono sei parametri per descrivere una matrice ortogonale. E 4x4. Invece una matrice ortogonale 3x3 bastano tre parametri. E allora i tre parametri sono il quaterno e il quattro. Però per descrivere invece tutte le isometrie di area alla quarta servono sei parametri.
Sì.
Necessariamente serve di più.
Quindi avrei sei parametri perché avrei due oggetti sulla diagonale e un blocco. Cioè. Perché se lei
suffina
4x4.
Sì, esatto. Matrici 4x4, per essere ortogonali come le sono fatte, sono matrici 4x4 dove avrebbero 16
sì.
entrate.
Sì, esattamente.
Però moltiplicate per la trasposta deve fare una matrice identica.
Sì.
Questo dà quante condizioni? 4 sulla diagonale, poi okay. 3, 2, 1. 4 più 3 più 2 più 1, okay. Quante sono? 4 più 3 fa 7, più 2 più 1 fa 10.
10.
Quindi avrebbe 16 parametri di una matrice, però 10 condizioni, quindi sono solo 6 parametri.
Okay.
Quindi le matrici di SO4 sono uno spazio che dipende da 6 parametri.
Sì.
Okay. E non bastano i quaterni unitari, i quaterni unitari dipendono solo da 3.
Sì, sì, sì.
Però le matrici 3x3 in effetti, invece stesso da più partito, a 3 partiti di quaterni unitari.
Grazie.
Adesso lo vediamo.
Va bene. Thank you.
a prenderlo.
Thank you.
Ok, allora comincerei. Chi l'avesse restituito può prenderselo dopo. Ok, allora passiamo alla geometria. Descrizione di SO3R, cioè isometrie di R alla terza. I quaternioni, esattamente come se uno descrivono le isometrie dirette. Allora, in questo caso, scusate, piccola cosa che nota. Per esempio, SO3R sono matrici A tali che A per A trasposto è uguale matrice identica ed è un sottogruppo ma non un sottospazio vettoriale delle matrici 3x3 coefficienti reali, giusto? Non sottospazio vettoriale. La somma di matrici ortogonali non è ortogonale, non è anche invertibile di solito. E se volete è un sottogruppo anche del GL3R, il quale però soffre dello stesso problema, cioè un sottogruppo moltiplicativo ma non additivo delle matrici. E questo è uno spazio vettoriale di dimensione 9, giusto? Matrici 3x3, 9 coefficienti. Questo non è uno spazio vettoriale. Però come gruppo sono le matrici tali che il determinante è diverso da zero. Quindi le matrici invertibili dipendono comunque da 9 parametri, perché sono praticamente tutte le matrici tranne quelle in cui la funzione determinante si annulla, ma la funzione determinante si annulla solo su un'ipersuperficie. Fuori da quel caso, uguale a zero, tutte le matrici sono invertibili. Ok? È un gruppo che dipende da 9 coefficienti. Coefficienti qualsiasi, basta che il determinante sia diverso da 0. Che il determinante sia 0 vuol dire che un coefficiente dipende dagli altri. sono le matrici non invertibili che dipendono da 8 coefficienti, perché quando ne conoscete 9 l'ultimo coefficiente è fregato, perché il determinante deve essere 0, quindi l'unica possibilità è che lui sia un certo esattamente numero. E questo qui è un sottogruppo molto più piccolo, che dipende solo da quanti parametri? Che dipende da quanti parametri? Allora, ne avevamo 9 all'inizio, però abbiamo imposto questa condizione, A per A trasposto uguale 1. Allora, se andate a guardare la condizione simmetrica, e quello che dovete vedere è che in diagonale imponete che sia 1, fuori diagonale imponete 0 e qua imponete 0. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 condizioni. Quando imponete che A per A trasposto sia uguale a 1, state imponendo 6 equazioni ai coefficienti della matrice. Le 3 diagonali fa 1 e poi le 3 fuori diagonali fa 0. Quelle sotto diagonali per conseguenza per simmetria. Quindi 9 meno 6 uguale 3 parametri. Noi sappiamo che tutte le rotazioni, tutte le isometrie dirette di R alla terza in realtà sono rotazioni intorno a una retta. Giusto? Perché vi ricordate, sono matrici 3x3, hanno un autovalore reale, necessariamente 1, quindi c'è un autovettore e dopo sul piano ortogonale a quell'autovettore c'è una rotazione. Allora, queste dipendono da un vettore U e poi da una rotazione teta. Il vettore U lo potete pensare di norma 1, quindi un vettore dipenderebbe da 3 parametri, A, B, C, X, Y, Z, però quando decidete che è di norma 1, perché vi basta sapere chi è la direzione, dipende da 2 parametri. Perché c'è la relazione di squadro più y quadro più z quadro uguale a 1. Ok? Quindi 2 parametri servono per trovare il vettore, un parametro serve per definire l'angolo di rotazione e siete a posto. 3 parametri. Quindi potete già capire a priori, diciamo, che le matrici di SO3 dipendono da 3 parametri liberi. E SO4, stesso ragionamento, è un sottogruppo di GL4 che è un sottogruppo di M4. Questo ha dimensione 16 ed è uno spazio vettoriale. Questo è un gruppo 16 parametrico e questo qui da quanti parametri dipende SO4? Stesso ragionamento di prima, la matrice 4x4, apparentemente ci sono 16 entrate libere, però dopo imponete che A per A trasposto faccia identità e quindi avete 4 equazioni uguali a 1 sulla diagonale, poi 3 equazioni sopra uguali a 0, altre 2 un'altra, 4 più 3 più 2 più 1, 4 più 3 fa 7, 10. Quindi questo è un gruppo 16 meno 10 condizioni uguale 6 parametrico. Quindi dovete aspettarvi che SO4 dipenda da 6 parametri e non da 3. Ah, notate che 3 parametri, dovevate capirlo anche perché gli angoli di Eulero erano 3. Qualunque descrizione di SO3 deve contenere 3 parametri liberi esattamente e basta. Allora, descrizione di SO3 tramite quaternioni. Consideriamo quaternioni unitari H1 e la mappa dei quaternioni unitari verso le funzioni da H' in H'. Ricordatevi che H' è isomorfo ad R alla terza, no? Sono i quaternioni immaginari. Quindi queste sono funzioni di R alla terza in R alla terza, in realtà. E che manda un quaternione unitario come lo chiamiamo? Q, lo manda nella funzione da H' in H', che manda un qualunque x in Q per x per Q coniugato. Questa la chiamiamo la funzione associata a Q. Allora, questo qua in realtà descrive isometrie di area alla terza. Cioè questa funzione non solo è una funzione di area alla terza in area alla terza, ma è un'isometria di area alla terza in se stessa. E quindi è in corrispondenza con le matrici SO3. Isometria diretta. Allora, mostriamo che, allora, primo, per ogni quaternione Q unitario si ha che φ di Q è isometria, cioè non è solo una funzione, ma è proprio un'isometria di R alla terza in R alla terza, cioè di H' in H'. Cos'è che bisogna dimostrare? Intanto bisogna dimostrare che manda H' in H', cioè che manda quaternioni immaginari in quaternioni immaginari. E dopo che è un'isometria. D'accordo? Allora, che è un'isometria è più facile da dimostrare, perché se fate la norma di φ di Q di X, è la norma di QX Q bar, che è la norma di Q per la norma di X per la norma di Q bar, e quindi è uguale alla norma di X, perché questa è 1 e questa è 1. Quindi perlomeno che sia un'isometria è facile rispetto alla norma. E inoltre, anzi prima, avrei dovuto controllarlo prima, ma è più complicato. E se faccio un quaternione unitario che moltiplica x che moltiplica q bar, che cos'è questo? Allora è un coseno, e voglio vedere che il risultato è un quaternione immaginario, d'accordo? E quindi sto pensando come lo posso dimostrare facilmente. Mi sa che ci tocca fare così: coseno virgola seno u che moltiplica 0 virgola x, questo è un quaternione immaginario, che moltiplica coseno virgola meno seno u, questo è q, questo è x e questo è q coniugato. Vi ricordate che c è il coseno di un angolo teta, s è il seno di un angolo teta e la norma di questo vettore u è uguale a 1. Perché questo Q è appartenente a H1. Ecco, fate il conto. Fate un lungo conto e dovreste vedere che questo è qualcosa del tipo 0, punto di domanda. Cioè appartiene ad H'. In modo che è una funzione che manda H' in H'. E, facendo questo conto, ci dice anche chi è l'immagine, quindi dovremmo riuscire a capire che tipo di trasformazione è. Allora bisogna farlo, e quindi scusate, mi metto di lato e lo faccio con calma. E questa deve essere la cosa fondamentale, quindi cerchiamo di capirla. Allora facciamo qui il conto. Coseno virgola seno u che moltiplica 0 virgola x che moltiplica coseno virgola meno su. Allora questo è il conto q per q coniugato. Ok? Allora facciamo prima la seconda. Allora qui cosa devo fare? 0 che moltiplica c meno il prodotto scalare x prodotto scalare con meno s seno moltiplicato u, virgola. E qui sto facendo il prodotto di questi due quaternioni, Il prodotto di quaternioni si fa parte reale meno vettore, scalare vettore. E poi, se volete ve lo ricordo, quando avete due quaternioni A, V, A', V', il conto è A per A' meno V scalare V'. Questa è la parte reale. E speriamo che venga zero alla fine di tutto. E poi bisogna fare A per V' più A' per V più V vettore V'. Sto applicando questa formula per il momento a questi due. Quindi viene un po' schifetto, ma 0 che moltiplica meno SU più C che moltiplica X più X vettore meno SU. Bisogna fare il conto con un po' di calma perché allora 0 per C non fa niente, meno per meno fa più, il seno è il seno che è un numero reale, quindi X scalare U. Questa è la parte reale. Poi 0 per questo non fa niente, C per X però fa C per X, C è un numero coseno che moltiplica il vettore X, e poi c'è meno, il seno è il seno, X vettore U. E adesso devo moltiplicare questi due quaternioni tra di loro. Allora devo rifare la fatica. Adesso, facendo tutto il prodotto, spero che la parte reale venga a zero e di riuscire a capire qual è il vettore immagine. Ok? Allora, vediamo la parte reale. Allora, C che moltiplica S X scalare U, reale per reale, meno SU prodotto scalare con tutta quella schifezza lì, CX meno SX vettore U. Questa è la parte reale. Allora, come dicevo, speriamo che venga 0. Vediamo subito se viene 0, se no abbiamo sbagliato i conti. CSX scalare U, meno. Allora, S per C, U scalare X. S per C, U scalare X. E poi verrebbe più SU che moltiplica questo. Però X vettore U è ortogonale a U. E dunque U scalare X vettore U fa 0. Quindi qua c'è 0. Quindi questo cancella questo, somma 0. E quindi il risultato finale è che qua c'è 0, e poi verrà un vettore. Quindi perlomeno abbiamo dimostrato che manda H' in H'. Manda vettori in vettori. E ho calcolato solo la parte reale per il momento. Adesso la parte complicata è calcolarsi qual è il vettore da questa parte. Allora, cosa viene? Viene la parte reale del primo C che moltiplica il vettore CX meno SX vettore U. Poi più la parte reale del secondo S che moltiplica X scalare U che moltiplica SU, il vettore del primo. E poi più il prodotto vettore dei due vettori. Allora, il primo vettore che devo considerare è questo, il secondo vettore da considerare è questo, e quindi devo fare il prodotto vettore di quelle schifezze. Allora viene SU come vettore, prodotto vettore con tutta quella roba lì, C per X meno SX vettore U. Ecco, tutto questo è il vettore di cui devo capire che cosa succede. Ok? Allora, andiamo con calma. C alla seconda che moltiplica X, questo è facile. X era un vettore, C alla seconda, sappiamo cosa vuol dire. Poi c'è meno S che moltiplica C che moltiplica X vettore U. Questo è un vettore. Ok. Poi c'è più S alla seconda che moltiplica X scalare U che moltiplica il vettore U. Questo è un vettore. Adesso avrei il prodotto vettore, quindi cosa viene? Più S per C U vettore X. Il prodotto vettore è bilineare, quindi lì c'è una somma, distribuisco intanto, e poi viene col segno meno, però, S alla seconda, S per S, U vettore X vettore U. Ecco, e qui capite che comincerebbero a venirci utili le formule per fare il prodotto vettore triplo. Ma naturalmente non ve le ricordate. Non me le ricordo neanch'io. Allora, bisogna cavarsela, cioè o adesso farsi il conto che cos'è U vettore X vettore U, oppure cavarsela in un altro modo. E vediamo un attimo se qualcosa si semplifica, tra parentesi. Allora, guardiamo un attimo questo termine. Allora, se guardo questo termine e guardo questo termine, che cosa fate? Prego. Qui c'è scritto meno SC X vettore U, qui c'è scritto SC U vettore X, però il prodotto vettore è anticommutativo. Quindi questo è meno SC X vettore U. Se scambio X con U viene meno SC, quindi non è che si cancella, si somma. Quindi apparentemente sta peggiorando le cose. Allora scriviamo un attimo quello che viene. Allora viene C alla seconda X. Meno due volte SC X vettore U più S alla seconda X scalare U che moltiplica U meno S alla seconda U prodotto vettore con X vettore U. Ecco, adesso dovremmo essere abbastanza bravi da capire cosa fa sta roba. E quello che conviene fare è dividere in due il conto, perché U l'abbiamo fissato, abbiamo preso il quaternione U e vogliamo vedere il quaternione CSU e vogliamo vedere cosa fa, però X è un vettore generico, d'accordo? Quindi potremmo vedere che cosa succede se X è parallelo a U e che cosa succede se X è perpendicolare a U. Perché in ogni caso x si scriverà come alfa u più x' con x' perpendicolare a u. Cioè qualunque sia il vettore x possiamo decomporlo. La proiezione lungo u e la proiezione ortogonale a u. E siccome l'operazione che stiamo facendo è chiaramente lineare, dopo basta sommare i due risultati. Allora, per esempio, se x è parallelo a u, cioè se x è... U sono dipendenti, X e U sono dipendenti. Allora, cos'è che si semplifica in questa formula? Se X e U sono dipendenti, X vettore U diventa 0. Allora, questa formula diventa facile, perché questo diventa 0. Questo diventa 0 perché X per U è 0, dopo faccio vettore con altre cose fa 0. Allora, in questo caso cosa succede? E la formula mi direbbe C alla seconda X più il seno alla seconda X scalare U moltiplicato U. Ma questo qui è esattamente X. Perché se sono dipendenti, la proiezione ortogonale è lui e il coefficiente è proprio X scalare U. Se non siete convinti, se x è parallelo a u, allora x è uguale ad alfa u per qualche alfa. Allora, quando fate x scalare u e poi lo moltiplicate per u, che cosa viene? Viene alfa u scalare u e poi lo moltiplicate per u. Quindi viene alfa, u scalare u fa 1, alfa per u fa x. Ok? Quindi se non se eravate convinti, fatelo esplicitamente. Questo è x, quindi viene c alla seconda più seno alla seconda che moltiplica x, viene x. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che avevamo il nostro versore u e poi anche un angolo teta. Però se per caso il vettore x era parallelo a u, allora lui viene mandato in se stesso. Quindi abbiamo già scoperto che questa operazione, qualunque cosa sia, lascia quella retta invariata, quindi è una rotazione intorno a quella retta. Dunque, rotazione, la funzione x in qx q bar è rotazione attorno alla retta generata da u. Se x è parallelo a u, viene mandato in se stesso. Quindi sapevamo che era un'isometria, quindi che doveva essere una rotazione intorno a un asse in R3. Però adesso abbiamo scoperto chi è l'asse. L'asse è proprio u. Se invece x è ortogonale a u, la cosa si fa più complicata. Allora, cos'è che succede se x è ortogonale a u? Se x è ortogonale a u, naturalmente succede che questo termine sparisce. X scalare u fa 0. Ok? E dobbiamo capire che cosa sta succedendo di quei vettori. Allora, questo è il vettore u. Adesso ho preso un vettore x invece che è ortogonale a u. Ok? Allora, quello che ci interessa è chi è x vettore u. E chi è u vettore x vettore u. Allora, x vettore u deve essere un vettore che è ortogonale a x, ortogonale a u e deve indicare una certa direzione ortogonale a questo piano. Quindi lo disegno così. È ortogonale a entrambi, è ortogonale a quel piano. E quando faccio u vettore x vettore u, che cosa succede? Deve essere un vettore ortogonale a u e ortogonale anche a x vettore u. Però x u e x vettore u generano un piano, quel piano ha come ortogonale x. Quindi questo qua sarà circa x. A meno di una costante sarà x. Perché è il prodotto vettore di due vettori che generano quel piano, ortogonale a quel piano c'è la direzione generata da x. Vediamo se questo ci basta o se ci serve proprio sapere se è x o meno x. Ok, bisogna farsi il conto, sapere se è x o meno x. Però siccome io so già quale deve essere il risultato, cerco di indovinare. Allora, la formula viene c alla seconda meno s alla seconda che moltiplica x più meno, anzi, e visto che voglio il più, scrivo così, 2sc che moltiplica u vettore x. E voglio il segno più per questioni puramente stilistiche. Allora, questo che cos'è? Questo è il coseno di 2 volte teta, che moltiplica x, più 2 seno coseno è il seno di 2 volte teta, che moltiplica un vettore u vettore x. Allora, qual è il risultato? Se il vettore x era ortogonale a u, quello che stiamo guardando lì è una combinazione di x e di u vettore x. X e u vettore x generano il piano ortogonale a u, quindi stanno facendo giusto una rotazione su quel piano. E quale vettore sta pigliando? Sta pigliando il vettore che è combinazione con cos 2 teta, sen 2 teta di x e di un vettore ortogonale a x su quel piano. Quindi morale, questo è la rotazione di angolo, notate 2 teta, nel piano ortogonale a U e quindi nel piano generato dai vettori x, u vettore x. X è già ortogonale a U, prendo U vettore X ortogonale a U, quindi su quel piano ho una base ortogonale e sto facendo esattamente una rotazione di quello. Questo è tutto. Cos'è che fa questa operazione in totale? I vettori paralleli a U li lascia stare, i vettori ortogonali a U li fa ruotare di angolo 2 teta. Quindi in totale qualunque vettore lo fa ruotare di angolo 2 teta. Guardate, la proiezione su U rimane stabile, l'altra viene ruotata sul piano ortogonale. Morale, conclusione. Φ di Q è la rotazione in R3 di asse U e di angolo 2 teta, se il quaternione Q è esattamente il quaternione cos teta, virgola, seno di teta che moltiplica il vettore U. Allora, adesso quindi torniamo alla nostra funzione. Abbiamo allora una funzione che va da H1 verso SO3 di R, che in realtà ho visto come funzioni da H' in H', cioè come funzioni da R alla terza in R alla terza, ma che sono isometrie, e che manda un quaternione Q in φ di questo quaternione. E se il quaternione era coseno virgola seno U, questa è rotazione di asse U angolo 2 teta, dove C è coseno di teta. E primo, questa φ è morfismo di gruppi. Perché se fate φ di Q1, Q2 applicato a X, viene, quale si applica per primo? Φ di Q1 composto φ di Q2, secondo me. Perché? Quando fate φ di Q1, Q2 applicato a X, cosa vuol dire? Viene Q1, Q2 che moltiplica X per Q1, Q2 coniugati. Quindi viene Q1, Q2 per X per Q2 coniugato per Q1 coniugato. E quindi questo vedete che è φ di Q2 applicato a X. E dopo gli fate Q1 e Q1 coniugato. E quindi viene φ di Q1 applicato a φ di Q2 applicato a X. Quindi il prodotto di quaternioni va nella composizione di funzioni. Morfismo di gruppi. 2 è surriettivo. Perché? Perché ogni isometria di R alla terza è in rotazione intorno a un asse di un certo angolo. Ogni elemento di SO3 è rotazione di angolo, diciamo teta, di un certo angolo rispetto a un certo asse. Quindi scegliete la retta, scegliete l'angolo, trovate il quaternione, perché prendete il generatore della retta come vettore, l'angolo dimezzato non è iniettiva. Il care di questa funzione phi è, indovinate cosa, quando prendete il coseno viene mandato in una rotazione di 2 volte l'angolo. Quindi se prendete angolo 0, rotazione 0, se prendete angolo pi greco, rotazione 2 pi greco che è come 0. Quindi un quaternione e il suo opposto fanno la stessa funzione. Giusto? Questo è evidente perché se fate qx q bar oppure meno qx meno q bar, meno per meno fa più, il risultato è lo stesso. E però solo questo è il nucleo. Il nucleo è esattamente più o meno 1. E dunque, SO3 è un quoziente di quaternioni. SO3 è isomorfo ad H1 modulo più o meno 1. Cioè identificate ogni quaternione col suo opposto. Ogni quaternione unitario col suo opposto. Prendete la sfera unitaria in R4, ogni punto lo identificate col suo opposto. Quelle sono le rotazioni di R alla terza. E dunque, per finire questo, vi faccio vedere che c'è un'applicazione estremamente importante che è la seguente. E una cosa che avevo lasciato in sospeso era questa. Se prendete una rotazione intorno a una retta di angolo teta e prendete una rotazione intorno a un'altra retta di angolo eta, la composizione di queste due è una rotazione perché è un'isometria di SO3. Quindi è una rotazione intorno a qualche retta di qualche angolo. Come si fa a calcolare quale retta e quale angolo? Allora, se provate con le matrici non c'è speranza. Potete prendere la prima rotazione e dire è l'asse X, giro e la matrice è molto bella, però l'altra retta non sapete niente, quindi viene una matrice schifosissima, fate un prodotto e non capite niente. Dovreste cercare chi è l'autovalore di 1, l'autovettore di 1 e qual è l'angolo corrispondente sull'ortogonale. Nessuna speranza. Invece con i quaternioni basta fare il prodotto dei quaternioni. Basta fare il prodotto dei quaternioni. Se avete coseno virgola seno che moltiplica u e lo moltiplicate per coseno primo virgola seno primo che moltiplica u primo, il quaternione è facile fare la somma, cc primo meno ss primo u scalare u primo virgola c per s primo u primo più sc primo per u più ss primo per u vettore u primo. Questo è il coseno dell'angolo e questo è l'asse, direzione dell'asse della composizione. E notate da queste formule che non c'è nessuna speranza di riuscire a fare i conti con le matrici. Il coseno dell'angolo combina i due coseni, i due seni, ma anche le direzioni dei due vettori. Deve fare il prodotto scalare delle due direzioni. Per trovare qual è la direzione dell'asse bisogna combinare tutto. I coseni, i seni, i due assi e il prodotto vettori di quelli. Quindi potete capire quanto è stato contento Hamilton quando è riuscito a fare sta roba. Perché fino a quel punto era praticamente impossibile fare due rotazioni, che è una cosa molto importante da un punto di vista meccanico. Fate una rotazione, poi ne fate un'altra e volete capire che rotazione è. Nessuna speranza di farlo direttamente. Però Hamilton a questo punto si è trovato una formula in cui dai le due direzioni, dai i due angoli e ti trova la composizione. Ok, allora, visto che devo aspettare... E oggi è martedì, giusto? Quindi viene Marco Formentin, giusto? quindi devo aspettare che arrivi lui per parlargli un attimo, e quindi ne approfitto per dirvi anche come si rappresentano le geometrie di SO4. E questo non mi interessa tantissimo fare i dettagli, e quindi vi dico solo come si lavora. Intanto non basta un quaternione, servono due unitari, e così capite giusto che il conto è giusto, perché sono sei parametri, tre per un quaternione, tre per quell'altro, quindi sono sei parametri. Prendete due quaternioni P e Q unitari e li mandate nella funzione che manda R4 in R4, mandando un quaternione qualsiasi, lo chiamo X ma è un quaternione qualsiasi, in phi della coppia PQ, che è P per X per Q coniugato. E torno un attimo sopra, perché altrimenti mi dimentico. Questa è la conclusione. E allora qui vi metto un problema. Capire la relazione tra angoli di Eulero. E rappresentazione con i quaternioni. Eulero vi dice: ogni rotazione, ogni elemento di SO3 è composizione di tre rotazioni intorno a tre assi abbastanza ben specificati. Vi ho dato prima un esercizio del tipo: ogni quaternione si scrive come prodotto di tre quaternioni abbastanza ben specificati, e questa è la relazione. La fattorizzazione di quaternioni diventa la fattorizzazione di Eulero. Quindi, tra l'altro, c'è ampia scelta, nel senso che fattorizzazioni sui quaternioni se ne possono fare tante. Eulero ne aveva trovata una. Ecco, guardate questa mappa. Allora, primo, è una mappa di gruppi. Moltiplicativi. Secondo, anzi sarebbe il punto zero questo, per ogni coppia P, Q di quaternioni unitari, e abbiamo che la funzione phi PQ è isometria. Questa volta è banale, perché faccio il prodotto di quaternioni, viene un quaternione, non c'è niente da dire, e la norma rimane la stessa, perché i quaternioni sono unitari, quindi il prodotto rimane della stessa norma. Secondo, è surriettiva. E questa è l'unica cosa astuta. Terzo, il ker di questa phi è generata solo da due elementi che sono la coppia 1, 1 e meno 1, meno 1. Come quaternioni. Dunque, SO4 di R è isomorfo ad H1 per H1 modulo più o meno l'identità di quel gruppo, cioè 1, 1. E tutto è molto simile a prima. Devo solo spiegarvi questo fatto, cioè perché la mappa è surriettiva, e non vi faccio veramente i conti, perché i conti sono non impossibili ma un po' lunghetti, peggio di quelli di prima. E ogni elemento di SO4R è del tipo, allora, a meno di cambiare il riferimento, naturalmente, una bella matrice a blocchi diagonali, qui ci sarà coseno seno meno seno coseno, e qui ci sarà coseno primo seno primo meno seno primo coseno primo, cioè rotazioni di due angoli intorno a due piani, su due piani ortogonali. Rotazioni di angoli teta teta primo su due piani ortogonali tra loro. Ecco, scriviamo questa matrice come rotazione teta primo 0 0. Questa è una composizione di due cose fatte così. Dove alfa, anche lei, è una cosa del tipo coseno di alfa, meno sen alfa, cos alfa. E beta è la matrice, anche lei, di una rotazione cos beta, sen beta, meno sen beta, cos beta. E questo è molto facile, perché se fate il prodotto basta che alfa più beta faccia teta e alfa meno beta faccia teta primo. Quindi quando avete due rotazioni su piani ortogonali potete sempre decomporle come rotazioni dello stesso angolo su quei due piani e rotazioni di angoli opposti su quei due piani. Queste si chiamano rotazioni concordi. Ruoto di angolo alfa su un piano e di angolo alfa sul piano ortogonale, e queste si chiamano invece rotazioni discordi. Ruoto di beta su un piano e di meno beta sul piano ortogonale. Ok? Voi dite che ce ne frega. Quello che è interessante è questo, che le funzioni che mandano il quaternione Q in moltiplico a sinistra danno rotazioni concordi. E le funzioni P in X moltiplico a destra per il coniugato danno rotazioni discordi. Mettendole insieme tutte, fate una rotazione concorde e una rotazione discorde e trovate tutte le possibili rotazioni di SO4. Infatti, provate con Q uguale coseno teta più I sen teta. Provate a vedere quanto fa Q moltiplicato X, cioè cos teta più I sen teta che moltiplica A più IB più JC più KD, e scoprirete che è una certa funzione che moltiplica ABCD, e scoprirete che questa funzione è esattamente una rotazione di un certo angolo teta. Ecco, qui vi lascio il conto perché sto rubando troppo tempo. E questo vi permette di capire tutte le rotazioni di dimensione 4. E ci vediamo settimana prossima.